A questo punto abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Guarnieri, che è il presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Lo abbiamo accennato poco fa, un'associazione che si batte contro il fatalismo nei confronti degli incidenti stradali spesso mortali. E io devo dire, ecco, metto qui in ballo anche un aspetto autobiografico, comunque che è legato un po' alla mia storia. Mi ha chiesto mio figlio il motorino, ecco, e nel momento in cui io gli dico di sì, però subito mi vengono in mente situazioni di pericolo, perché tra i primi fattori di morte in una certa fascia di età in Italia c'è proprio quello degli incidenti stradali. Ora non so se è al primo o comunque ai primissimi posti. E come insegnante, ex insegnante di lingua inglese, avevo un bravissimo studente che ora non c'è più, perché nel frattempo è morto appunto in un incidente stradale. Dunque un tema gravissimo di cui si parla forse troppo poco. Io darei la parola a Claudio per presentare il nostro ospite.
Intanto Roberto, prima di passare la parola a Stefano, che ringrazio di essere con noi e ringrazio per l'impegno e la risposta a un dolore immenso, la perdita di Lorenzo, fra l'altro in uno di quegli incidenti, come dicevi te, che sarebbero veramente evitabili. Noi abbiamo delle guerre oggi e parliamo molto giustamente di queste guerre, ma questa è un'altra guerra, è una guerra a cui ormai abbiamo la prendiamo come non ne possiamo fare a meno, succede e speriamo che non succeda a persone, però la viviamo con questo fatalismo, come dicevi te. Allora,
Stefano Guarnieri, buongiorno.
L'impegno è proprio quello, direi, dell'associazione, di Stefano, di Stefania, di Valentina, è quello di portare in particolare nelle scuole, perché proprio sui giovani questa consapevolezza: è giusto avere il motorino, ma anche bisogna anche sapere i rischi che si trovano nelle strade, perché le strade non sono sufficientemente sicure già di per sé. Qual è la situazione attuale?
Ma voi avete già fatto due paragoni, diciamo, che sono indicativi, nel senso che è la guerra principale che abbiamo nel mondo, nel senso che le guerre nel mondo sono stimate fare dai 400 ai 600 mila morti ogni anno, e invece morti per quella che noi chiamiamo violenza stradale, perché non amiamo la parola incidente, perché non c'è fatalismo ma è semplicemente cattivi comportamenti alla guida, sono circa 1.300.000, quindi quasi il doppio. Per cui la vera guerra che c'è ogni anno sulle strade quella sulle strade nel mondo, le persone vengono uccise da scontri con mezzi meccanici sostanzialmente, ed è la prima causa di morte dei giovani. Non lo è soltanto nei paesi urbanizzati e civilizzati, ma lo è anche nel terzo mondo, il quarto mondo, quindi addirittura ha superato le malattie da un punto di vista proprio di causa di morte giovanile. Quindi da questo punto di vista, insomma, è veramente, dovrebbe essere un fenomeno all'attenzione di tutti, e purtroppo però non è così. Sì, perché si indica sempre, insomma, come elemento di fatalità, no? Si dice è stato il destino, è stato il caso, in realtà è un modello di mobilità che noi uomini abbiamo costruito e che ci uccide tantissime persone. L'Italia non è messa molto bene, ovviamente essendo un paese, diciamo, evoluto, è sicuramente messa meglio dei paesi africani, però, diciamo, rispetto all'Europa lei si trova più o meno in 20ª posizione, no? Nei paesi europei. In Italia muoiono circa 52 persone ogni milione di abitanti ogni anno, mentre in Inghilterra ne muore la metà, 25, quindi questo significa che ogni anno, se noi fossimo come più bravi, potremmo salvare 1.500 persone, 10.000 feriti gravi, cioè persone che poi non possono più camminare, e circa 150.000 persone che vengono ferite. E quindi sono un fenomeno enorme, nascosto, perché ormai lo accettiamo, no? Quindi lo accettiamo e così. E quindi speriamo invece che, insomma, non lavoriamo molto anche da un punto di vista di comunicazione, cercare di far capire, attenzione, che questo non è un qualcosa che, cioè, noi uomini non siamo stati creati per morire, per muoversi da un punto all'altro, quindi del nostro pianeta. Viviamo, dovremmo vivere, insomma, per questo e non morire. È il modello di mobilità che abbiamo creato, che è basato molto sulla velocità, basato molto su un approccio molto macista alla conduzione dell'automobile, alla gara, alla disattenzione, all'utilizzo di sostanze mentre si guida, insomma, quindi tutti questi fatti che chiaramente fanno sì che poi accadano degli scontri e le persone si facciano male, si uccidano.
Tra l'altro voi avete citato questo, anch'io ho vissuto un'esperienza drammatica con mio figlio, perché è il suo compagno di banco, tra l'altro proprio in uno scambio di motorini, lui vendette il motorino suo usato a mio figlio e il padre gli comprò una di queste moto da cross e purtroppo una sera stavano aspettando per uscire e questo ragazzo non arrivò, quindi è stato anche lì sono stati quasi un anno drammatici, perché veramente certo. Quando ti muore un compagno di banco, come quando ti muore un figlio, in situazioni di questo tipo è veramente una cosa. Però ecco, ti volevo anche chiedere, e poi passiamo anche a Didacta, questa sì. Cosa che ci interessa. E gli interessi sono anche tanti, mi sono chiesto tante volte, Stefano.
Ma senza dubbio.
Perché forse si potrebbe trovare delle strade, cioè le macchine, oltre a farle con grandi prestazioni, noi vediamo sempre questa pubblicità di macchine che corrono in strade libere, che noi non
in
troviamo
strade
mai.
Vuote. Sì, è tutto tema di linguaggio.
Bravo, certo. E non si parla quasi mai di sicurezza. Mi ricordo l'Audi, che era una delle macchine che aveva fatto anche sul discorso della sicurezza, sì. Non lo so. Ecco, qui si può fare qualcosa, secondo te, o veramente siamo dinanzi a dei Golia, ecco.
No, ovviamente si può fare qualcosa sempre, no? Chiaramente è evidente quello che dicevi tu, che è il concetto sostanzialmente, ovviamente c'è una forte potenza economica, è quella dell'automotive in generale, e quindi di un'industria che condiziona, perché all'inizio non era così, cioè anche questo linguaggio di cui tu parli, no? Che per cui sostanzialmente addirittura anche i media, insomma, parlano sempre di, come dire, umanizzano le macchine, quindi si dicono auto impazzita uccide le persone, oppure danno la colpa alle strade, no? Alle strade killer, eccetera. È una narrazione che è nata negli anni 20-30 negli Stati Uniti, e proprio per la diffusione dell'automobile, perché quando l'automobile è nata, all'inizio le strade erano delle persone, cioè c'era più persone, certo, che giravano, eccetera, e erano degli animali, e quindi per liberare per certo verso le strade hanno creato una narrazione che ha dato la colpa ai pedoni, sostanzialmente, che attraversano la strada, che si muovono nella strada, il fatto che loro vengano spesso presi e uccisi. Quindi, e il mito della velocità, che poi ha creato ovviamente tante morti. Quindi è chiaro, è una scelta, se vogliamo, di vita. È una scelta di vita, se decidere di proteggere la vita oppure decidere di proteggere una certa fluidità e velocità del traffico, insomma.
Allora, mettiamo...
che poi è sempre apparente, perché quando uno va in auto si rende conto che in realtà nelle grandi città sono sempre intasate, e quindi certo, non vai a più di 15 km.
Infatti parleremo di poi anche di fretta. Allora mettiamo una canzone e poi andremo a parlare proprio con Stefano Guarnieri, e invece dei progetti, delle iniziative che cercano di accendere un focus più importante di responsabilità per quanto riguarda la sicurezza stradale.
Pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo.
sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa prima di sparare, pensa prima di dire.
E Fabrizio Moro con questo Pensa, una canzone che insomma si occupa di un altro dei grandi problemi del nostro paese, anche lì con la tentazione di assumere una sorta di fatalismo, un atteggiamento di fatalismo.
Comunque
nei confronti
Pensa, mi piace,
sì,
io credo
quello che va bene per tutte le cose. Allora ricordo che siamo sempre in compagnia di Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Il tema che stiamo affrontando è quello delle morti e dei feriti nelle nostre strade, sono troppi, veramente troppi, e abbiamo anche sentito che non dappertutto è così, in Gran Bretagna c'è la metà, se non sbaglio, se ho capito bene,
la metà, sì.
Ecco, e quindi...
ma anche in diverse altre città europee e proprio nelle città,
quindi allora diamo spazio adesso anche a dei progetti che sono insomma in itinere, vediamo un poco. Claudio.
Sì, allora volevo chiedere a Stefano cosa ne pensa del progetto dei 30 allora nelle città. Bologna è stata appunto la capofila, dopo due mesi i risultati sembrano incoraggianti, però ci sono grandissime polemiche. In realtà Stefano ci ha detto che la velocità media in città è 15 all'ora, quindi 30 all'ora è già tanta roba. Ecco Stefano, ci spieghi un po' meglio, e poi invece ci fa piacere che tu ci racconti di questo progetto Sicuramente, fatto insieme alla Polizia di Stato.
Cioè si chiama Sicuramente,
sì,
si chiama Sicuramente
sulla sicurezza stradale, perché credo che sia il punto focale.
Sì, su 30 km all'ora diciamo è abbastanza evidente nelle grandi città europee, a partire da Bruxelles, poi c'è Valencia, c'è Londra, che ormai sono credo più di 20 anni, anche il British Medical Journal, che è un giornale importante da un punto di vista scientifico, ha fatto un po' di anni fa delle ricerche indicando proprio che questo fatto di andare a 20 miglia all'ora, nel loro caso ne sono circa 35, ha ridotto significativamente la mortalità e le persone che sono ferite in maniera grave rispetto a dove non c'era questo limite. Quindi è abbastanza evidente dalla fisica, diciamo, che andare a 30 km all'ora massimi riduce soprattutto i danni ai pedoni, ai ciclisti.
Lei sa comunque che il ministro Salvini, per dirne uno, ma credo che ci siano esponenti trasversalmente le varie forze politiche che sostengono che questa è una sciocchezza inaccettabile.
Però i dati
vediamo un po' cosa ne
sì,
pensa.
Sì, diciamo, è chiaro che allora è evidente, insomma, Salvini adesso sta facendo delle modifiche sul codice della strada che sono tutte sulla linea dell'aumentare la velocità, e quindi sì, è chiaro che il loro credo è diverso da un punto di vista concettuale. Quello che non possono dire scientificamente è che questo riduce la mortalità e i feriti gravi, questo non lo possono dire perché la letteratura scientifica in questo caso è molto chiara. E quindi poi il problema nasce, Bologna ha fatto anche degli studi, ha detto che il percorso medio sono circa 3 km di giorno, e se si mantiene 30 km all'ora di giorno, in 3 km si perdono circa 15 secondi, quindi praticamente niente nella percorrenza. Diciamo, dove si perde un po' di più ovviamente la notte, dove non c'è traffico, questo è evidente, però insomma, diciamo, la notte forse c'è anche meno urgenza di andare veloci, no? Quindi io credo che insomma sia una scelta sicuramente logica e che sicuramente porterà dei benefici da un punto di vista delle persone. È chiaro che non basta ridurre il limite mettendosi riduce il limite, ma occorre controllarlo, occorre ridurre lo spazio per le automobili, fare in modo che sia complesso e difficile andare a più di 30 km all'ora attraverso l'arredo urbano. Quindi sono dei progetti molto complessi, che però, dove sono stati fatti ad esempio a Valencia in Spagna, che l'ha fatti fra l'altro un architetto italiano, hanno portato sicuramente grandissimi benefici. Quindi insomma, totale favorevole. E poi le persone difficilmente ovviamente hanno come dire, quando si tratta di cambiare, a cambiare sì. Piace soltanto al neonato essere cambiato, ma poi a tutti quanti no. Noi vogliamo mantenere le nostre abitudini, insomma, quindi da questo punto di vista è sempre difficile.
Diciamo che una motorizzazione pubblica efficiente, fatta di appunto di
ovviamente tram, anche
questo cambierebbe molto, no? Anche
sì, diciamo, ci sono dei dati anche molto buoni da questo punto di vista. Per esempio, sì, c'è una riduzione dei ciclomotori, no? Come i giovani preferiscono di più la bicicletta in crescita rispetto al ciclomotore, quindi ci sono dei segnali importanti da un punto di vista dei giovani, che ad esempio non prendono la patente, solo il 50% prende la patente dopo 3 anni dai 18. Quindi questo significa che chiaramente nei giovani questo messaggio sta passando.
Bene.
Purtroppo però siamo una società che è molto vecchia, quindi per i vecchi
Stefano, raccontaci come me, perché poi alla fine avremo bisogno di tanto tempo per parlare con te, perché sono tanti tempi. Raccontaci invece di progetto di Didacta,
sì,
presentato a Didacta, questa mostra importantissima che si è svolta a Firenze la settimana scorsa.
Ma noi ovviamente puntiamo sull'educazione, l'educazione è l'arma migliore per cambiare il mondo, come diceva Nelson Mandela, quindi da questo punto di vista, se vogliamo cambiare il mondo della mobilità dobbiamo partire educando, e ci siamo accorti che dobbiamo partire educando il prima possibile, e abbiamo trovato un terreno fertilissimo nelle scuole primarie, negli elementari, e quindi si tratta di un gioco dove, perché giocare è anche l'altro modo migliore di apprendere, dove hai un poster di una città disegnata in maniera molto divertente, dove devi trovare delle situazioni giuste, delle situazioni sbagliate, ma soprattutto devi far capire ai bambini che lo spazio in città è condiviso. E quando hai una condivisione dello spazio, tu devi rispettare gli altri e devi soprattutto rispettare i più deboli, che sono sulla strada i pedoni, i ciclisti, i disabili. E quindi in questo senso qui funziona il gioco. Giustamente chi l'ha ideato diceva: noi potevamo decidere di usare la strada un'ora per le macchine, un'ora per i pedoni, un'ora per i ciclisti e condividerla in questo modo, ma non sarebbe stato efficiente, no? E quindi siamo tutti insieme, dove siamo tutti insieme dobbiamo rispettarci e dobbiamo soprattutto stare attenti chi è più forte e chi è più debole.
Cosa si vince?
È il principio del gioco.
Cosa si vince in questo gioco?
Si vince la vita. Si vince la vita.
Allora, per maggiori informazioni, un sito di riferimento, qualcosa per lasciare la possibilità ai nostri ascoltatori di approfondire questo tema?
Sì, allora potete trovarlo sul sito di Giunti Scuola, sostanzialmente.
Che ha realizzato
Giunti Scuola, ha realizzato il gioco. È già, diciamo, completato, purtroppo i 500 kit che avevamo sono già finiti per la regione toscana, quindi c'è già 500 scuole che ci stanno giocando, e comunque speriamo per l'anno prossimo di rifarlo e quindi è di estenderla a tutta Italia, questo è lo scopo.
Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione. Grazie, Lorenzo Stefano. Guarnieri, grazie davvero
di essere stato con noi.
A risentirci.
Buona Pasqua.
Grazie.